Allora, come vi dicevo l'altra volta, il primo capitolo è dedicato alla Via Lattea e la scelta dell'argomento era volta a farvi riflettere appunto sui cambiamenti di cose che invece sembrano assolutamente ovvie, nel senso che il problema della Via Lattea per molti versi è quello del non essere da interpretare come un momento di biancore, di purezza, no? Come potrebbe venirci in mente, perché noi abbiamo evidentemente una costruzione del latte che è estremamente diurna, tanto per cominciare a usare le categorie di Duroy, no? Il latte è bianco, il latte è materno, quindi il latte è un po' come la famosa schiuma di Giorgio Gaber, per chi conosce la canzone, sono quelle cose che ti accolgono, ti vezzeggiano, ti coccolano, eccetera. Il latte nel fondo del mito invece è una bevanda stupefacente, una bevanda inebriante, è un'altra cosa rispetto a quello che ci immaginiamo, un po' come il demone guardiano diventa l'angelo custode, così il latte stupefacente diventa il latte materno. E allo stesso modo il dio del Vecchio Testamento, che è il dio delle battaglie, il dio vendicativo e crudele, diventa il dio padre del Nuovo Testamento. Questo è un processo che Duroy descrive come eufemizzazione. Ed è un processo che sarebbe opportuno che vi ricordaste, perché lo facciamo un po' tutti. No? Forse voi siete giovani, però vi accorgerete andando avanti, o forse avrete sentito vostri parenti e genitori farlo. Quello che ci ricordiamo è sempre bellissimo. Si sa com'è, no? Quando lo vivi è una catastrofe, quando lo racconti è una cosa che, Madonna, quanto stavo bene in quel periodo. Ecco, questo è esattamente lo stesso principio, ovvero sia noi tendenzialmente trattiamo ciò che ci spaventa, ciò che ci sconvolge, ciò che ci destabilizza con un atteggiamento omeopatico, con un atteggiamento di accostamento progressivo e di, come dire, cambiamento, no? Di lieve distorsione quotidiana, per cui piano piano quello che era terrificante diventa accogliente, diventa buono, diventa auspicabile. Se voi leggete, qualcuno di voi ha letto le scritture, tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento pare di aver cambiato autore, trama, tutto, perché dice questo, ma chi è? Lo stesso che faceva un casino infernale prima, quello che voleva che sacrificassero gli uomini, gli animali, stroncava le città, un'ira funesta, eccetera, eccetera, ma improvvisamente vieni qui, figlio mio, dice, vabbè, che sarà successo? Ecco, è successo esattamente questo, che ci abbiamo lavorato per secoli, per non dire millenni, e quindi quello che era l'esperienza primigenia del terrore, no? Che noi definiamo dopo un autore tedesco particolarmente azzeccato in questo campo, che è Rudolf Otto, la chiamiamo esperienza del numinoso. Il numinoso è ciò che ci spaventa, ciò che ci destabilizza, ciò che ci terrorizza. Ed è l'essenza del divino. Il divino non è un qualcosa con cui parli. Il divino è qualcosa che ti riduce, no? Timore e tremore, scriveva Kierkegaard non a caso, è qualcosa che ti riduce al balbettio perché è talmente al di là delle tue capacità di comprensione e di raffigurazione che per forza deve essere qualcosa che ti annienta, a meno che tu non ci lavori sopra, giusto appunto. Quindi il Dio del Vecchio Testamento è un Dio che ti annienta, no? Il Dio che parla con voce di tuono, il Dio che fa delle richieste assurde, il Dio che perseguita coloro che lo amano, no? Pensate a Giobbe. La famosa pazienza di Giobbe non è casuale, che gliene ha fatte talmente tante senza che quello si incazzasse, che uno a un certo punto ammazza. Fantastico Giobbe. Però quello che gli faceva tutte le carognate sempre Dio era, quindi no, a un certo punto se ne può discutere. Quindi questo Dio viene pian piano trasmutato e diventa invece il Dio padre, con gli angeli custodi, con tutto quello che noi bene o male ci aspettiamo e siamo abituati a riconoscere nella nostra religione. Questo evidentemente da un punto di vista qualitativo è delicato da trattare, perché poi la religione sembra diventare una specie di somma di fiabe, che tutto sommato non era esattamente l'idea che la costituiva e ne costituiva il nocciolo. Però ad ogni modo diciamo che questo è quanto. Per cui lo stesso accade col latte, come dicevamo, e lo stesso appunto ci presenta, e questo discorso ci presenta cosa? Un attacco all'ovvio. Per noi ovviamente la bevanda inebriante per tradizionale è il vino. Però il vino arriva storicamente tardi, no? E c'è un altro dei miti che trovate nel libro che ne parla, che è quello di Bootes, che è una figura di Dioniso. Cioè questo commerciante che porta con sé il vino per farlo conoscere finalmente ai greci, perché non erano al corrente, i greci per tutto ringraziamento lo smembrano e ci fanno carne di porco, giustamente, perché sono quelle cose, no? Gli ammazzano pure il cane, tant'è che se andate a vedere le costellazioni scoprite che c'è Arturo Bodes da una parte, c'è Canis Major dall'altra, ci sono tutti i protagonisti della storia che stanno ancora lì, perché a un certo punto un buon modo per sdebitarsi nei confronti di queste carogne che erano fatti a pezzi era quello di eternarli nel ricordo, perlomeno nei cieli. Dopodiché noi ci siamo dimenticati completamente tutto e quindi questa cosa è rimasta un po' così, ma loro lì stanno, e uno dei punti centrali, appunto, è che, come dice Maffesoli in uno dei suoi libri più belli, chi lo volesse leggere non fa che accomodarsi, te rovina la vita, però è un bel libro, si chiama L'ombra di Dioniso ed è un testo appunto sul modo di vivere, su un modo di vivere diverso da quello che viene normalmente propagandato. L'ombra di Dioniso è lunga e quello che a noi sembra appunto è che Dioniso stia tornando. Ora, Dioniso chi è? L'abbiamo visto anche l'altra volta. Dioniso è un dio, e qui usiamo una parola difficile, un dio ctonio. Dice, questo è italiano, sta parola. Cioè, sì, incredibile, ma vero, abbiamo delle parole così. Vuol dire un dio sotterraneo. E gli dei sotterranei, se avete capito qualcosa del sistema di Gilbert Durand, io ne approfitto e ve ne riparlo così, come dire, ripetita nel caso. Gli dei sotterranei normalmente sono dei con i quali abbiamo dei conti in sospeso, perché fanno parte dell'oscurità, no? Del famoso regime notturno. Sono dei che veneriamo ma che ci spaventano, tant'è che finiscono regolarmente nel sottosuolo. E la faccenda del sottosuolo, come abbiamo detto più volte, è correlata al fatto che invece in alto c'è il buono, no? Il buono è in alto, il cattivo è in basso, ed è una cosa che chiamiamo verticalizzazione valorizzante, ovvero sia nella nostra immaginazione immediata ciò che è bello è in alto. Se io devo esultare, vado verso l'alto, non mi butto per terra. No? Se mi butto per terra di solito è perché sono terrorizzato, perché ho paura, perché sta accadendo qualcosa. Quindi, come vedete, il corpo ripropone le dinamiche dell'immaginazione e le attualizza costantemente. Quindi, dicevamo, nei processi durandiani della verticalizzazione, eccetera, il fatto che Dioniso sia un dio sotterraneo, ci mette lievemente in allarme. Perché? Perché noi abbiamo detto e visto che la nostra cultura è una cultura profondamente diurna. La nostra cultura risponde ai canoni durandiani in modo quasi perfetto, nel senso che se voi prendete le prime pagine del discorso sul metodo di Cartesio, trovate una collettanea di tutti gli aggettivi che normalmente si predicano del regime diurno: trasparente, preciso, chiaro, distinto, luminoso, c'è tutto quello chiaro, sì, una cosa proprio assolutamente impressionante. E quindi la nostra cultura con Dioniso non ha un buon rapporto, o perlomeno finge di non avere un buon rapporto. Come dicevamo la volta scorsa, Dioniso è di fatto non è così dicotomico come sembra. La costruzione dicotomica per eccellenza che vede coinvolto Dioniso è quella di Nietzsche, come dicevamo, se vi ricordate, se qualcuno ne sa qualcosa. La nascita della tragedia è un libro bellissimo da leggere, però è un libro che in qualche modo va corretto. Va corretto perché? Perché il rapporto fra Apollo e Dioniso non è così di opposizione tranchante come diceva Nietzsche, ma il rapporto tra Apollo e Dioniso è un rapporto di fatto di complementarietà. Apollo non sarebbe Apollo se non ci fosse Dioniso e viceversa. Perché? Perché anche nel momento del vaticinio, che effettivamente è un momento non molto diurno se ci pensate, perché cos'è il vaticinio? Cos'è la Pizia Delfica, che era la grande sacerdotessa di Apollo? Era una che era in trance e diceva parole a caso fondamentalmente, o le diceva o le tirava fuori con le scritte sulle foglie, e tirava ste manciate le foglie e tu dovevi interpretare. Quindi, insomma, fra questo e la ragione nostra dialettica e discorsiva c'è un certo abisso. Quindi Apollo è falsamente il dio della simmetria, il dio della misura, è anche il dio di queste cose, ma casualmente, non a caso, se voi andate a prendere gli dei sono tutti contraddittoriali, gli dei incarnano regolarmente un aspetto e il contrario di quell'aspetto. perché la saggezza antica questa cosa la capiva perfettamente, noi meno, ma la saggezza antica sì. Quindi Apollo e Dioniso di fatto convivono nell'esperienza del vaticinio, perché? Perché la pizia, abbiamo scoperto anche grazie ad evidenze archeologiche, quindi in ossequio alla scienza corrente, il tripode sul quale era seduta la pizia ed erano le foglie, eccetera, era su una botola che metteva in comunicazione col mondo sotterraneo. Non a caso, probabilmente, la tesi più accreditata è che da questa botola uscissero dei vapori stupefacenti che inducevano la trance nella pizia, la quale, appunto, in preda a questo momento di sconvolgimento, vaticinava. E Dioniso era lì sotto, quindi Apollo sopra, Dioniso sotto. La questione è molto più complicata di quanto non abbiamo visto finora. E incarna, giusto appunto, il concetto del contraddittoriale. No, contraddittoriale l'abbiamo detto milioni di volte, ma di nuovo, non è una cattiva idea, forse prima o poi entra in testa, è qualcosa che accoglie in sé una predicazione ed il suo opposto. È la logica dell'ossimoro per certi versi. È il fatto appunto che ci sono delle dimensioni all'interno degli oggetti, all'interno della nostra realtà, al nostro interno, ci sono delle dimensioni che non sono riducibili l'una all'altra. Questo è il punto. No? Come nel Tao il bianco e il nero permangono, anche se in equilibri diversi, perché vi ricordo che il Tao è dinamico, allora può esserci una fase in cui sembra quasi che prevalga il bianco, o una fase in cui sembra quasi che prevalga il nero, ma comunque questi equilibri interni si risettano continuamente, sono costantemente oggetto di negoziazioni e di accordi. Quindi, in questo senso, la realtà appare esattamente in questo modo. La realtà non è ovvia, non è monodimensionale, non risponde alla nostra logica, che è una logica dicotomica, o bianco o nero. La realtà è bianca e nera. Quindi il passaggio paradigmatico tra l'out-out e l'et-et è qualcosa che risale, no, al nostro sapere antico. Ce lo siamo lasciato più o meno alle spalle per colpa di Aristotele, ma insomma c'è da ragionarci sopra questa cosa, perché oggi come oggi, nella fase nella quale ci troviamo, per cui appunto il paradigma diurno per eccellenza sta venendo meno, è probabilmente opportuno riflettere alla possibilità che il nuovo paradigma sia invece ben più accogliente di quello che ci stiamo lasciando alle spalle, visto che i risultati di quello che ci lasciamo alle spalle non è che siano particolarmente brillanti. Ora, quindi detto questo, la Via Lattea parla della nascita della scienza, fondamentalmente. Parla della nascita della scienza e dei problemi che ci pone l'accento esclusivo che abbiamo posto come cultura sul sapere esperto, che, come abbiamo detto più volte, sono temi e argomenti che trovate anche molto, diciamo, in modo più evidente trattati nel testo di Edgar Morin, nei Sette Saperi. I Sette Saperi sono tutti, soprattutto all'inizio, contro l'iperspecializzazione, contro la parcellizzazione del sapere, contro l'incomunicabilità delle discipline, tutta una serie di cose che purtroppo caratterizzano l'oggi, quindi non è che c'è da andare molto lontani. Stavamo ragionando con alcuni vostri colleghi che sono venuti a Perugia i giorni scorsi, che c'è stato questo convegno interdipartimentale d'Ateneo sulle emozioni, che avrebbe potuto essere una buona occasione se non fosse che Perugia è lontana, le lezioni eccetera eccetera, però insomma comunque di fatto l'idea generale qual era, se lo volessimo analizzare con un'ottica, con l'ottica con la quale stiamo facendo lezione, era una buona idea, nel senso che il fatto che venga creato un convegno interdipartimentale che parla di un oggetto implica una serie di cose, ovvero sia, per esempio, che questo oggetto è comune alle diverse specializzazioni. Già, non è male. Quindi economia, psicologia, pedagogia, sociologia, medicina, neuroscienze, tutti quanti possono parlare di emozioni. Il problema serio qual è stato? Che al di là dell'aspetto formale, ovvero sia che c'era gente che parlava dello stesso oggetto nello stesso posto, ciò che veniva detto era completamente diverso. Non era riducibile, no? Non sembrava che si parlasse regolarmente di qualcos'altro. E il grave di tutta quanta la faccenda è che tutti quanti ne parlavano e tu non riuscivi a capire cos'erano le emozioni. L'obiezione spontanea che ti veniva diceva: ma questi si sono emozionati mai in vita loro? Oppure stiamo parlando di un etto di prosciutto, di una tabella, di qualche genere di dato? Perché nel discorso, come lo facciamo noi, il costo del letto di Procuste al quale sottoponiamo la realtà è che la vita finisce, non c'è più. Quello che ci rimane è un insieme di pezzetti dei quali ognuno parla a seconda di quello che è il suo modo di interpretarlo. Per cui c'è la componente sociale, c'è la componente economica, c'è la componente psicologica, ma che tu possa capire un po' meglio cos'è un'emozione da questi approcci resta assolutamente da discutere. Dal mio punto di vista è praticamente impossibile. Vi ricordo che per questo Maffesoli ha un'espressione che è meravigliosamente calzante, ed è quella di sapere autoptico. Ovvero sia, il nostro sapere è qualcosa che seziona gli oggetti talmente tanto da finire più o meno come in un'autopsia, ovvero sia, hai tutte le componenti ma non hai niente che ti descriva come queste componenti stavano insieme prima. Della vita di colui che è sul tavolo operatorio non sai più nulla. Sai che c'aveva un fegato, sai che c'aveva magari un tumore al cervello, sai che gli hanno sparato in un punto o in un altro del corpo, come si sa perfettamente in Bones, se avete visto qualcosa del genere, però di quello che quella persona era non sai più niente. E il nostro sapere purtroppo è così. Noi parliamo delle cose, ne parliamo in modo talmente analitico, che guarda caso vuol dire sezionare, separare e distinguere, e quindi è il solito movimento della nostra cultura, non dovrebbe stupirci più di tanto. Noi distinguiamo talmente tanto che ci restano tutti questi piccoli pezzi, no? Come in un puzzle, però non riusciamo più a rimetterlo insieme. E soprattutto non siamo in grado di capire cosa fosse l'oggetto di partenza. Ci resta solamente una prospettiva, un punto di vista, una parcella di sapere, una pillola, insomma, ecco. Questo più o meno è il problema. Quindi, dicevamo, la nostra scienza oggi ha questo grande problema. Non è più in grado di parlare fra le sue diverse componenti. E questo Morin la chiama iperspecializzazione. Cos'è l'iperspecializzazione? È un portare talmente avanti la separazione fra le discipline da non avere più un linguaggio che permetta di scambiarsi i risultati. Ogni disciplina dice le sue cose nella sua lingua e tu non sei in grado di interferire o intervenire o stabilire dei contatti perché hai un'altra lingua. E oltretutto, se per caso t'azzardi a parlare la lingua dell'altra disciplina, te guardano tutti come se fossi un parvenuto. Dice, questo che cazzo, che ne sai tu di come si usano i nostri strumenti? Perché le discipline si costruiscono come sistemi chiusi. E questo è nefasto per il sapere, perché è ovvio che con tutto il sapere sulle emozioni che avevamo l'altro giorno, avremmo potuto forse creare una rappresentazione delle emozioni, una comprensione delle emozioni efficace, se avessimo avuto degli strumenti per scambiarci ciò che sapevamo. Invece ognuno parlava del suo, e poi riuscire a mettere insieme i pezzi non è così semplice, no? Quindi il grande problema del sapere è che si è configurato in un certo senso come una specie di pesce palla. È quello con tutte le spine, il pesce palla? Sì. Ovvero sia, è una superficie dalla quale compaiono degli spuntoni, ognuno dei quali è una disciplina separata. Ma non c'è un qualcosa che le connetta a un qualche livello. No, un sapere è un discorso che ci permetta di dire le stesse delle cose perlomeno comprensibili inizialmente l'uno all'altro e capire gli approfondimenti successivi. Noi oggi siamo in uno stato per il quale se io devo parlare con un fisico dovrei studiare 20 anni. E manco è detto che ci riuscirei, perché nel frattempo il fisico andrebbe avanti, oltretutto, no? Quindi c'è anche quest'altro problema. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra, e quello che non quadra, secondo l'impostazione che vi ho dato e vi ho proposto, è esattamente questa smania di separare e dividere le cose. No? Noi abbiamo una cultura nella quale il tono della divisione e della disgiunzione è assolutamente prevalente rispetto a qualunque altra preoccupazione, per cui è molto meglio poter avere dei soliloqui, perché questo sono le discipline oggi, che non un discorso coerente che parli degli oggetti che ci stanno a cuore, perché il punto divertente della questione è che tutte queste discipline parlano della stessa cosa e tu non lo capisci, perché ognuna te la mette in modo tale che sembra stia parlando di qualcosa che sta da qualche altra parte, ma non nella tua esperienza diretta. Mentre le emozioni si prestavano perfettamente come argomento, perché non solo sono, diciamo, probabilmente un qualcosa che tutti abbiamo esperito, ma sono anche un argomento estremamente controverso nelle diverse discipline. Quindi era un'ottima scelta il tema. Lo sviluppo e il trattamento hanno lasciato un po' a desiderare, però comunque è già un buon segno, ovvero sia il fatto che si metta in piedi un convegno interdipartimentale su un argomento così controbattuto è comunque un segnale di un certo minimo, di almeno di una sensibilità. Ci siamo fin qui? Allora, la scienza. Abbiamo, credo, detto, se non l'abbiamo fatto lo diciamo oggi, che noi abbiamo questo fenomeno nella nostra cultura che si chiama eccezionalismo scientifico. L'eccezionalismo scientifico sta a significare che noi abbiamo stabilito che c'è un solo modo, c'è un solo modo di conoscere affidabile, ed è il modo scientifico. Stop. Tutto il resto, come diceva l'illuminismo, è superstizione ed inganno. E per tutto il resto, evidentemente, diciamo tutte le altre forme di cultura che sono sempre esistite, la cultura popolare, la cultura esoterica, la cultura, le sottoculture delle diverse, dei diversi gruppi etnici, le diverse medicine e scienze che pure esistono, tutto questo non avendo basi scientifiche non può essere preso in considerazione, perlomeno palesemente. Dopodiché, siccome ci siamo accorti che è una cazzata colossale, lo andiamo a rubare zitti zitti nella foresta delle Amazzoni, nei deserti dell'Africa, eccetera, eccetera, lo brevettiamo come se l'avessimo scoperto noi e facciamo un figurone. Questo è quello che accade oggi. Non è bello da dire, però di fatto succede, quindi sarebbe opportuno che lo teneste presente. Questo perché? Perché è una visione, di nuovo, estrema, diurna, radicalmente diurna, che non concepisce alcun tipo di contaminazione, contatto, incontro, compromesso con altri modi di pensare. No? Però il bello della cosa è che quando la scienza è cominciata non era affatto così. E quindi è interessante sapere, per esempio, che l'espressione rivoluzione scientifica è qualcosa che compare tardi, compare verso la fine del Settecento, che, come abbiamo visto, è il momento storico nel quale la configurazione culturale nella quale viviamo oggi, il paradigma attuale, viene al potere, si afferma in modo quasi incontrovertibile, anche se si potrebbe discutere estensivamente, ma lasciamo da parte, si afferma in modo incontrovertibile e comincia a pretendere cose. No, per esempio pretende che qualunque cosa debba essere provata scientificamente, anche se è talmente evidente da non richiedere questo tipo di prova. Ma noi oggi, come abbiamo detto più volte, siamo talmente schiavi della necessità di una conferma numerica, di una conferma di dati, che mancherà che facciamo una ricerca sul fatto se l'acqua è bagnata o meno, ma io me l'aspetto da un momento all'altro, perché ne sono comparse di tali di ricerche nel frattempo che, come dire, non è pensabile che non arrivi anche quella, così avremo finalmente una prova empirica che potremo vedere l'acqua è bagnata, c'è scritto in questi numeri, e tu tiri una secchiata d'acqua in faccia a quello che ha fatto la ricerca e almeno ti fai quattro risate, un bel gavettone che ci sta. Comunque, il punto centrale è questo: all'inizio la rivoluzione scientifica cosiddetta non era una rivoluzione scientifica, era semplicemente un momento particolarmente fruttuoso nella storia della cultura e del pensiero, in cui alcune grandi menti, perché non possiamo definirle che così, interpretano in modo estremamente acuto e geniale quello che era lo spirito del tempo, quello che i tedeschi chiamano Zeitgeist. No? In particolare due sono quelli più rilevanti da questo punto di vista, e sono Newton in Inghilterra e... oddio, qual è quell'altro del calcolo? C'è un momento di... Sì. Vabbè, mi verrà in mente come si chiama l'altro filosofo tedesco, che in questo momento mi viene in mente Leipzig, ma non è, perché vuol dire Lipsia. Vabbè, arriverà piano piano, se Dio vuole. Leibniz, ecco, beh, c'ero anche vicino, Leibniz, eravamo nei pressi, bene, ok. Allora, quindi Leibniz in Germania e Newton in Inghilterra scoprono praticamente contemporaneamente il calcolo differenziale, quello che poi è la fonte, diciamo, di tutto quanto quello che è successo dopo. Ovviamente questo accade all'indomani delle scoperte cartesiane, perché il Cartesio ce lo dobbiamo mettere, e di una serie di altre cose, tipo appunto le scoperte di Galileo, insomma sono tutti lì. E sono tutti riuniti in una serie di nuove istituzioni che stanno nascendo, che sono dei ricettacoli nei quali si incontrano quelle che al tempo vengono chiamate persone di qualità. Queste persone di qualità sono scienziati, anzi di solito filosofi, perché al tempo la distinzione non esisteva, sono filosofi naturali, li definiremo così, spesso e volentieri alchimisti anche, perché al tempo c'erano ancora gli alchimisti, incredibile, no? Ci sono anche oggi, però al tempo erano molto più diffusi, e udite, Newton era un alchimista, si percepiva come un alchimista, molto più che non come un filosofo naturale, e si incontravano in questi luoghi con una serie di nobiluomini, nobili, principi, spesso e volentieri, che fungevano in qualche modo da mecenati, ovvero si erano quelli che mettevano i fondi perché questi campassero, perché non è che fosse molto semplice vivere come filosofo naturale al tempo. Già non è facile oggi, ma al tempo era pure peggio. Ma il bello della cosa è che avevano sì delle esigenze anche pratiche questi nobili, ma spesso e volentieri erano animati veramente da un interesse nella materia. E questo perché accadeva anche? Accadeva perché al tempo il sapere stava attraversando una fase estremamente complicata, che più o meno è quello che succede anche oggi per certi versi, però comunque quella lo era un po' di più. Vi faccio presente che la prima di queste istituzioni, anche se normalmente noi abbiamo come al solito la passione per la Royal Society, è italiana e si chiama l'Accademia del Cimento. Era una cosa che c'era a Firenze, perché al tempo ancora eravamo molto più avanti di quanto non siamo oggi nella cultura mondiale, oggettivamente. Quindi cominciamo noi, poi arriva la Royal Society, poi arriva l'Académie Française, eccetera, eccetera, eccetera. Vengono fondate delle cose del genere in Russia e via discorrendo. Perché questo grande interesse per questa cosa che, tutto sommato, era estremamente di nicchia? Tenete presente che i testi sui quali si fonda questo, ovvero sia il discorso sul metodo di Cartesio, i testi di Copernico, i testi di Galileo, eccetera, se li leggevano 150 persone in tutto il mondo era già tanta roba. Si conoscevano tutti, tant'è che si odiavano anche tutti, come succede quasi sempre, tant'è che la querela tra Newton e Leibniz va avanti praticamente ancora oggi, però comunque si conoscevano tutti ed erano molto attenti già allora a costituirsi come casta. Usiamo un termine che fa arricciare i capelli oggi. Che vuol dire? Vuol dire che sapevano perfettamente loro che c'era un fondamento concreto nel loro agire, che quello che stavano scoprendo aveva un'utilità anche pratica, oltre ad essere un discorso di conoscenza, e che loro volevano avvalersene di questo. Cioè, l'idea che lo scienziato sia disinteressato dalla ricchezza, come dire, monetaria, e che abbia questa dimensione quasi sacrale di quello che fa la ricerca pura di per sé, è un'idea che non ha nessun riscontro nella prassi. Perché nella prassi voi andate a prendere il testo di Copernico, quello nel quale mette presente il sistema copernicano, che è quello nel quale ancora ci troviamo più o meno oggi, e lui comincia a dire: questo libro lo possono leggere quattro persone, non cominciate a pensare che ognuno può aprire e capire, perché non se ne parla. E Galileo è uguale. Quindi il fatto che oggi la scienza e tutto il discorso scientifico abbia delle grossissime difficoltà a interconnettersi tra discipline risale ad allora, perché già allora si stava molto attenti a costituirsi in modo che non fosse possibile intercettare i benefici che tu eri in grado di portare. E questo è diventato uno dei tratti distintivi delle nostre discipline. Le discipline si creano un gergo in modo da non poter essere intercettate da altri. Quindi non è casuale che non si comunichi, ci si parte apposta. Perché? Perché quello che tu scopri deve essere vendibile sul mercato. Non so se conoscete una vecchia canzone di Bennato che si chiama Franza è il mio nome, che era bellissima peraltro. Franza è il mio nome, vendo la libertà, e parla appunto di quello che tu puoi offrire al mercato. Loro lo sapevano benissimo che quello che avevano era offribile al mercato. Perché? Perché erano, oltre a, come dire, conoscenze teoriche nuove, innovative, calcoli nuovi, questi calcoli portavano a risultati, ovvero sia permettevano di calcolare le traiettorie dei proiettili, permettevano di costruire delle armi più potenti, permettevano di costruire delle navi più solide e capaci dei traffici transatlantici, permettevano di calcolare la latitudine, poi la longitudine che è arrivata dopo, ma insomma comunque grazie al loro sapere il mondo diventava più controllabile. E chi si assicurava il loro sapere aveva degli strumenti che gli altri non avevano. Ecco perché in larga misura i governanti, i nobili, i principi e i re davano i fondi. Perché grazie al lavoro della Royal Society, dell'Académie Française, dell'Accademia del Cimento e degli altri, si cominciavano a mettere a punto gli strumenti che avrebbero permesso all'Occidente di diventare la nazione, diciamo la configurazione geografica più importante del pianeta nei secoli a venire. non è casuale che tutto il dominio sui mari fosse dell'Occidente. E il dominio sui mari è una delle cose sulle quali riflettiamo di meno, ma che sono più importanti per spiegare le dinamiche storiche. Voi guardate dal 600 in poi e scoprirete che i diversi imperi sono sempre stati imperi di gente che andava per mare, perché c'era già il commercio internazionale al tempo. E chi controllava i mari controllava il commercio, a prescindere dalle ricchezze, no? Tutta la famosa saga della pirateria, le isole del Mar dei Caraibi, la Tortuga, tutti quanti gli eroi, i corsari neri, no? Tutto quello che abbiamo letto e sentito io quando ero piccolo, voi non lo so, però mi dispiace perché era molto interessante e divertente. Ad ogni modo, i pirati di Jack Sparrow e compagnia cantante, ecco, tutto quello era esattamente il modo di vincere il mondo. Cominciano gli olandesi. Il secolo d'oro del 600 è olandese, poi seguono gli spagnoli e i portoghesi, e poi arrivano gli inglesi, i quali hanno un'idea geniale. Ed è un'idea che ci dimostra come all'interno di un sistema di regole condivise uno possa anche avere un'idea geniale. Qual è l'idea geniale degli inglesi? È quella di trasformare il naviglio privato in naviglio combattente, la famosa patente di corsa, da cui i corsari. Che vuol dire? Vuol dire che tutte le navi inglesi improvvisamente possono uscire in mare e attaccare gli altri, i quali invece sono rimasti con le loro navi, con i galeoni spagnoli, quelle che erano poche. Invece così gli inglesi moltiplicano all'infinito praticamente le potenzialità, generano un comportamento che poi viene adottato anche dagli altri, ma è tardi a quel punto perché nel frattempo è già tutto preso, e di fatto tengono il pianeta fino all'altro ieri, grosso modo. No, fino al 45 gli inglesi sono ancora tra i protagonisti, tant'è che chi è che si siede a Yalta? Inglesi, americani e russi. Non è casuale, no? Quindi l'impero inglese si fonda su questa idea, su questa intuizione geniale del fatto che controllando i traffici marittimi tu sei in grado di controllare il pianeta. E infatti lo fanno estensivamente. Ancora oggi, se qualcuno di voi esce dallo stupore e comincia a prendere qualche informazione anche di geopolitica, che non è che vi farebbe male, visto il vostro tipo di impegno, si accorgerà che ancora oggi l'equilibrio mondiale si fonda in larga misura sul controllo dei mari, che guarda caso è in mano agli americani. Allora, che cosa stanno facendo i cinesi oggi? Il famoso Xi Jinping, che non so che si pronuncia, sì, quello insomma, che cosa fa? Sta facendo una cosa che si chiama Belt and Road, che vuol dire spendere migliaia di miliardi, perché i cinesi ce l'hanno, per costruire delle infrastrutture che permettano alla Cina di connettersi all'Europa passando per strada, non dall'acqua, perché l'acqua non c'è verso di passare. Con tutto che la grandissima parte delle querelle che ci sono in atto sono su isole, no, le Curili col Giappone, le isole di sotto per gli altri, eccetera, eccetera, tutto per cercare di avere un po' più di spazio di manovra, ma le rotte ad oggi ancora di tutto il pianeta sono in mano alla flotta americana. Stop, quindi può esserci Trump quanto volete. Però gli americani restano abbastanza importanti negli equilibri, non tanto quanto potrebbero essere, visto che hanno Trump, ma meno male che insomma, ogni tanto se sbagliano pure loro. Ad ogni modo, quindi capite che il gioco di questi equilibri è un gioco che, come dire, influenza radicalmente il farsi delle sorti del pianeta, no? E quindi è chiaro che gli scienziati, da questo punto di vista, rivestono un ruolo che è inestimabile già al tempo. Però ci sono alcune cose che vanno dette prima di capire perché diventano così importanti. Uno, che l'opposizione scienza-religione al tempo non c'è proprio. Noi oggi siamo abituati agli scienziati come l'incarnazione dell'ateo, no? Pensate a Udi Freddi, Margherita Hack, tutta una serie di figure che in qualche misura confortano e confermano costantemente l'idea che la scienza sia qualcosa che ti fa passare la fantasia di essere religioso, cosa che è del tutto discutibile, ma comunque. Ma all'inizio non ci pensavano proprio per niente, anzi, pensavano, Galileo in testa, che loro fossero gli interpreti del pensiero divino più titolati. Tant'è che saprete, no, che Galileo diceva che il libro della natura è stato scritto da Dio in caratteri matematici, il che voleva dire non che non esistesse Dio, perché la frase non lo permette, voleva semplicemente dire che secondo lui i migliori interpreti del pensiero divino fossero gli scienziati, non i preti, perché i preti devono dire un sacco di cazzate per le masse che non capivano l'accidente, detto in modo un po' così, però l'idea generale era questa. Poi no? Le masse dovevano nutrirsi con i racconti analogici delle scritture, dovevano studiare o capire qualcosa del mondo attraverso i quadri, attraverso gli affreschi, ma non era quello il punto. Quello che si poteva capire effettivamente che voleva dire Dio lo si capiva con la matematica e con lo studio scientifico. Quindi lo scienziato si riteneva il migliore interprete e il miglior supporto della Chiesa da questo punto di vista, più dei teologi, più dei preti, più del clero. Chiaro che il clero non era contento né d'accordo, evidentemente, visto che il clero aveva da tempo l'appalto di questo genere di cose, ed è uno dei motivi per cui Galileo fa la fine che fa. No, non è tanto e soltanto un problema di visioni del mondo, è un problema concreto di potere. Se non cheti subito Galileo, questi si mettono in testa chissà cosa e tutti i cardinali e tutti gli altri che vanno in giro vestiti in modo buffo hanno dei problemi. Se invece lo schianti subito, Galileo da una parte, Giordano Bruno lo bruciamo e in qualche modo teniamo le cose ancora un attimo tranquille, no? Questo più o meno è quello che è accaduto. Quindi capite che si tratta di argomenti abbastanza interessanti, perché poi arrivano qui, non è che sono rimasti chiusi lì. Quello che è cominciato con Galileo è uno dei motivi per i quali oggi non riusciamo più a parlare fra noi, è un motivo per il quale nelle diverse discipline c'è un fiorire costante di ulteriori subdiscipline, per cui non solo c'è la sociologia, ma c'è la sociologia generale, e poi c'è la sociologia dei processi politici, e poi c'è la sociologia di alcuni processi politici. Poi ti manca l'aria a un certo punto e dici ok, vabbè, cambiamo, ricominciamo. Però sono cose che arrivano fino a qui, quindi un'altra delle cose che dobbiamo tenere presenti è questa, ovvero sia che la storia, soprattutto la nostra storia, non è passata per niente. Cioè l'idea che ci sia un abisso nei confronti del passato è buffa, rientra nell'ideologia moderna e nella retorica moderna, ma non ha nessun tipo di fondamento, perché se noi andiamo a guardare ciò che ci unisce al passato è molto più significativo di ciò che ce ne divide, ma di gran lunga. Se poi adottiamo anche il pensiero che vi abbiamo proposto, per cui l'orientamento immaginale del nostro paradigma risale addirittura a Platone, figuratevi che razza di continuità. Cioè, dai primi passi platonici ad oggi c'è una continuità che è innegabile da un punto di vista simbolico e immaginale. Perché quel movimento disgiuntivo è lo stesso con cui Platone e Aristotele hanno costruito la logica e il pensiero, che sono i modi nei quali si è articolata la nostra cultura. Con gli strumenti con i quali si è articolata, quindi il principio di non contraddizione, i concetti e tutta una serie di cose che noi diamo per scontati ma che non sono necessariamente così scontati. Quindi se non si capiscono alcuni di questi passaggi dell'oggi non capiamo assolutamente niente, no? Invece l'oggi purtroppo è piuttosto facilmente leggibile per certi versi, per altri evidentemente no, ma comunque insomma c'è un fondamento della questione che è innegabile per molti versi. Ok, domande fin qui? Oh, allora, che succede? Perché abbiamo detto gli scienziati, improvvisamente questi filosofi naturali diventano così importanti? E qui ci vuole un po' di sforzo perché la questione non è proprio ovvia. Diventano così importanti perché il modo di conoscere precedente è andato in frantumi. E qual era il modo di conoscere precedente? Era il modo nel quale ci si fondava per ciò che si affermava sull'autorità di chi era venuto prima. Il famoso ipse dixit dei pitagorici, no? Se l'ha detto lui, allora per me va bene. Questo è alla base di quello che forse avrete studiato a scuola da qualche parte, come la lite fra gli antichi e i moderni, no? Tutta quella serie di discorsi per i quali c'era chi sosteneva che i tempi della riflessione seria erano stati precedenti e noi oggi non potevamo che fondarci su quello che hanno detto i padri, e sugli altri che invece, essendo moderni, dicevano no, quello che hanno detto i padri era una cosa che dicevano al tempo perché non sapevano un sacco di cose e noi lo sappiamo, siamo meglio noi. E questo era un discorso che sta proprio esattamente lì. Il problema dell'autorità degli antichi però non è tanto e soltanto un problema di discussione dotta, erudita e astratta, ma è un problema estremamente concreto dal 1517. Mo, che succede nel 1517? Per la serie saranno cazzi, come si dice? La riforma protestante. Una vostra collega ha avuto un soprassalto e si è ricordata che nel 1517 un tale Martin Lutero prende dei fogli scritti a mano e li va a inchiodare sulla porta dell'abbazia di Wittenberg. Questo è lo scisma, No, l'unico di fatto, l'unico scisma della nostra religione, perché tutti quelli che avevano provato prima erano stati schiacciati, l'arianesimo, i catari, tutte quante le varie sette tentativi di cambiare un attimo, di infrangere il monolitismo della nostra religione, erano andati per stracci. Lui riesce. Lui riesce. Lui genera un trauma nel mondo. Perché? Perché fino a Lutero, di fatto, da circa, diciamo, 700 anni per tenersi sulle generali, da 700 anni la cultura occidentale si stava sviluppando in modo coerente. Cioè tutti ragionavano all'interno dello stesso quadro di riferimento. E questo quadro di riferimento era fondato sulla religione cattolica. Quindi tutte le scritture, Sant'Agostino, San Tommaso, la scolastica, tutti gli adattamenti che erano stati fatti di Aristotele dalla scolastica, tutto questo era un corpus enorme e coerente, per cui tutti i vari pensatori potevano discutere basandosi su questi testi. Ha detto San Tommaso, l'ha detto Sant'Agostino, l'ha detto Bonaventura, l'ha detto qualcun altro, l'ha detto San Francesco, chi ve pare, però insomma in sintesi tutti erano d'accordo, ah, se l'ha detto lui, allora alzo le mani, no? Ma nel momento in cui arriva Lutero e nega la pertinenza e l'autorevolezza di questi scritti, su che basi discutono adesso gli scienziati o i filosofi protestanti e cattolici? È chiaro che se un protestante a un protestante citi San Tommaso, quello te ride in faccia, perché dice, questi sono tutti quanti papisti maledetti, no? Perché al tempo non è che si volessero particolarmente bene. Saprete che all'indomani della riforma protestante, da subito dopo, cominciano secoli di guerre sanguinose, in cui tutti si massacrano a casaccio, apparentemente, ma non tanto a casaccio, perché nello spirito di Lutero la riforma diventa uno strumento politico, ovvero sia tutti coloro che vogliono affrancarsi dall'ingombrante presenza del clero, che della nostra chiesa, no? Dobbiamo riconoscere, ricordare questa cosa, non vedevano l'ora di trovare un sistema, tant'è che, come credo di avervi detto la volta scorsa, già ci hanno provato i francesi del sud all'inizio del 300, quindi non è una cosa che fosse improvvisamente gli era venuta in mente quest'idea. Loro ci hanno provato, ma c'è stata la crociata degli albigesi, hanno sdraiato catari e tutti quelli che avevano pensato di potersi emancipare dal sistema, e quindi la cosa è rientrata. 200 anni dopo non rientra, e tutta la nobiltà che in qualche modo voleva giocare un ruolo diverso, voleva emanciparsi da una presenza già francese un po' troppo soffocante, dal Sacro Romano Impero che non si capiva bene cosa dovesse fare, insomma tutta una serie di questioni, non vedono l'ora e diventano protestanti. E siccome vigeva il famoso principio di cuius regio, com'era? Cuius regio, eius religio, se non ricordo male, ovvero sia che tu dovevi essere della religione del tuo principe, a seconda dei cambiamenti e delle questioni dinastiche, intere nazioni devono cambiare teoricamente di credo dall'oggi al domani. Capite che trattandosi di questioni non razionali la cosa era abbastanza complicata, per cui si ricorreva spesso e volentieri a eccidi di massa, notti dei lunghi coltelli, bagni di sangue, insomma era un mezzo disastro. Quindi, e adesso facciamo 5 minuti di break, però vi pongo l'inizio della prossima ora. Come facciamo a trovare una nuova base sulla quale ci si possa accordare fra studiosi senza ammazzarci? Che questo è il problema, detto in soldoni, no? Ovvero sia, coloro che fanno parte della famosa Repubblica delle Lettere, che erano appunto gli studiosi, i filosofi, i teologi, tutti quelli che al tempo in qualche misura erano implicati nel crearsi della cultura, sanno che devono trovare un modo per potersi confrontare, perché è vitale, no? Pensate, lo sapevano loro, noi ci siamo dimenticati, ma comunque, vabbè. Comunque, il loro problema è come, perché appunto non c'è più la possibilità di ricorrere a quello che era stato il modo normale, no? Di solito ci si affidava, si metteva lì, vediamo allora che dicono i saggi in proposito, che dicono i testi sacri, che ha detto Sant'Armato, che ha detto quell'altro. Qui la questione era altra, non si poteva più far ricorso a questo tipo di autorità, che tra l'altro aveva anche in parte i difetti che vi ho appena detto, ovvero sia, dove sta scritto che uno perché ha pensato 300 anni fa è meglio di me? Può pure darsi che effettivamente le cose siano cambiate, che abbiamo scoperto qualcos'altro, che non ci sia questa presunzione di autorevolezza e autorità. Però tolto quello, il problema era concreto, ovvero sia, io devo poter discutere con un protestante e il protestante non accetta le mie basi, quindi io devo trovare altre basi, possibilmente delle basi di nuovo che non richiedano che ci si ammazzi. perché al tempo le dispute di religione erano dispute che portavano quasi regolarmente alla fine di qualcuno. Non si discuteva, ci si uccideva o si veniva cacciati a calci in culo, come dicevamo la volta scorsa, per esempio, per tutti quelli che sono diventati poi i padri pellegrini degli Stati Uniti, che di fatto erano tutti quelli che in Inghilterra non sopportava più nessuno, né i protestanti né i cattolici. Hanno preso tutti quanti, hanno messo in una tenda e hanno detto: ok, andate in Massachusetts e levatevi dalle palle, perché non se ne può più. Figuriamoci come stiamo combinando. 5 minuti di break. Allora, eravamo rimasti alla questione del perché che c'entrano licenziati naturali con i problemi della conoscenza occidentale. Abbiamo detto, come vi dicevo, che il metodo che era invalso al tempo del, diciamo, durante tutta la prima parte del Medioevo, era un metodo che purtroppo non era più praticabile. Tra l'altro vi faccio presente che su quel metodo si fonda anche gran parte della grammatica con cui vivete voi oggi, nel senso che credo che, tanto visto che siete afflitti da questo eccesso di curiosità, nessuno si sia chiesto perché si dice discussione di una tesi. Relatore, controrelatore, tutti questi ruoli che poi nella prassi non è che mi sembra ci sia nessuno che vi scanna o vi scuoia quando vi avvicinate al palco della famosa discussione, ma il problema era che era il modo in cui funzionava l'università già allora, nel senso che tu si presumeva che creassi una tua tesi originale, la quale tesi originale di solito aveva i suoi fondamenti nelle scritture precedenti, per cui c'era qualcuno che la portava come relatore con cui ti eri confrontato durante il tempo per metterla a punto, e qualcuno che ti faceva le bucce e cercava di farti cadere. E quindi tu discutevi la tua tesi, ma nel senso letterale del termine. Non era detto che tu passassi. Era uno scontro, letteralmente. Quindi, diciamo che non c'è più la prassi, ma i termini sono rimasti. Quindi noi ancora oggi voi venite a discutere una tesi, che poi in linea di massimo, appunto, lascia un po' il tempo che trovi. Quindi quel tipo di sapere era diventato molto capzioso, molto, come dire, bizantino per certi versi, quindi probabilmente non sarebbe durato moltissimo in generale, ma Lutero provvede a metterci, come dire, il punto finale e si pone il problema del come fare a stabilire dei nuovi contatti, a trovare un nuovo terreno comune. Questo nuovo terreno comune si trova nell'empiria, nella ricerca sul campo, nell'esperimento. Perché? Perché si ritiene che la realtà abbia un suo significato stabile, fisso, come abbiamo detto, no? Vi ricordo che la nostra cultura, fino a Weber, fino a Einstein, fino ai primi del Novecento, è una cultura che ritiene che esista una verità nelle cose e la cerca, tant'è che parliamo di ricerca e parliamo di scoperta. Tutto il gergo della ricerca scientifica è un gergo che parla di qualcosa di nascosto che deve essere portato alla luce, no? Quindi, nell'ottica appunto di quel tipo di sapere, se si trova questo sapere oggettivo, questo sapere oggettivo è in grado di appianare le questioni, perché è neutrale, è oggettivo, non è dell'una o dell'altra fazione, vale in sé ed è in grado di stare come terreno di scambio, no? Mettiamo insieme una connessione che passa attraverso i dati. Ecco perché ad oggi noi abbiamo questa forma di idolatria per i dati, perché questi dati in qualche misura si percepiscono come delle entità oggettive capaci di mettere d'accordo i diversi orientamenti, sia della ricerca che del pensiero. Qual è il problema? Che purtroppo questi dati sono, come dire, frutto di un lungo lavoro. Voi immaginate probabilmente che questi dati abbiano una qualche capacità di comparire autonomamente dalle ricerche che noi svolgiamo, ma non è vero, i dati richiedono dei macchinari, richiedono delle procedure, richiedono dei calcoli, richiedono delle bonifiche dei calcoli, delle normalizzazioni. Insomma, sono degli oggetti culturali come tutti gli altri. Tant'è che ci sono degli autori oggi che sono abbastanza drastici nell'accusare questo sistema di perlomeno parzialità, no? C'è per esempio Bruno Latour, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Noi non siamo mai stati moderni, nei quali dice: i dati esistono dentro le macchine, fuori no. I dati sono qualcosa che creiamo noi, ai quali diamo noi un significato, da cui pretendiamo certe cose, ma che non hanno nessun tipo di riscontro con la realtà. E ci sono certe cose che ci potrebbero far sospettare che questo è vero, per esempio il famoso colesterolo a 200, non so se ne abbiamo già parlato con voi. Se qualcuno di voi sta guardando la televisione ultimamente avrà visto che c'è Danacol che te comincia con uno che sta morendo proprio, cioè avevo il colesterolo a 200 e non me ne ero accorto, no, e ci sono tutte nuvole nere sulla tua testa, demoni che volano, queste cose qui, e poi però a un certo punto si è accorto che poteva bere Danacol e improvvisamente il colesterolo gli è sceso a 192 e io lì ridevo come un matto perché dico santa madonna, guarda, non si rendono conto di quanto sono ridicoli, no? Perché? Perché sto 200 di colesterolo messo così pare che sia un qualcosa che è scritto nella pietra e quindi c'è stato Dio che ti ha comunicato guarda il colesterolo a 200 è un disastro. Ma non è vero, io sono a 235 da quando sono nato, no? Perché sono fatto così, la mia famiglia è così, io quindi ho colesterolo alto, che vogliamo fare, ci ammazziamo tutti quanti? No, perché è un limite che hanno scelto a casaccio, orientativamente, grosso modo, ma potrebbe benissimo darsi che fra 5, ma 5 anni mi sembra un'esagerazione, fra 2 anni ti diranno che il colesterolo a 180 è terribile, oppure a 220 va benissimo perché funziona così, capite? Se voi andate a prendere le varie pubblicazioni scientifiche, vi accorgerete che un giorno sì e un giorno no, il vino rosso fa bene o è un veleno. Si è capito bene quali criteri, però di fatto, se bevi una bottiglia al giorno giusto, hai fatto una cosa geniale. Se la bevi il giorno sbagliato, ti sei praticamente suicidato. E non si riesce a capire il criterio, perché non c'è di fatto. Cioè, tutti questi punti, questi numeri che noi ci diamo, sono orientativi. No? Però li interpretiamo come se fossero scritti nelle tavole in un appendice che Dio si era dimenticato di dare in un primo tempo e ce l'ha dati dopo, ma non è così, perché sono dei numeri orientativi, grosso modo, che possono essere alterati per motivi che non sono scientifici. Non so se sapete la questione della velenosità di certi elementi, dei tassi di sopportazione per le polveri sottili, no? Tutte queste cose che sentite. Allora, a volte capita che per legge vengano modificati e quindi prima era dannoso a 0,10, poi diventa dannoso a 0,20. Perché che volevamo fare? Tra 0,10 e 0,20 non ci si riesce a stare. Quindi in qualche modo, ragazze, pronto? Grazie. Ok. Allora, dicevo, sono dei criteri convenzionali attraverso i quali cerchiamo di darci una regolata. Non sono delle cose che hanno una loro esistenza autonoma. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, non c'è scritto da nessuna parte che 200 di colesterolo è un numero particolare. Tant'è che nello stordimento del creativo di turno, che io devo dire compatisco in questo periodo perché, poveracci, credo che ci debba essere un picco nel consumo della cocaina in questo periodo, perché è il momento nel quale ci si pone il problema di come fare le pubblicità dei profumi. Non so se avete mai notato questa cosa. Cioè, voi prendete una pubblicità del profumo e di solito è la cosa più stupida che vi possa venire in mente. Perché tu dici, io lo capisco perché d'altronde tu vuoi visualmente far capire una fragranza che respiri, è complicato, però voglio dire, tu figurati il creativo che dice di nuovo Natale, ricominciamo con i profumi, adesso hanno fatto un'altra coppia di androgini che non si capisce dove l'abbiano trovati, l'hanno vestiti tutti d'oro e l'hanno messi a zompettare in giro per il televisore, no? Che dice, vabbè, buttavola in caciara, facciamo così, vediamo che succede. Però è evidentemente un grosso problema. Allora, siccome già il creativo di suo, poverino, secondo me, qualche tipo di... Vabbè, diciamo, sta, se no beh, potrebbero fare quelle assortite, famo finta di niente, scusino i creativi, per chi dovesse essere in ascolto, e il problema è che quando, la famosa cosa del Danacol, a un certo punto c'era questo miracolo, no? Grazie alla bevanda, per cui vedevi questo indicatore, che ormai abbiamo questi indicatori che sono un po' come qui da ghigliottina in televisione, no? Che stai sempre lì, dice, oddio, mo arriva, scendeva sotto 200 e si fermava a 198, nel verde, perché i colori hanno ovviamente una loro, prima era rosso, poi diventava, ma io dico, ma a te te pare che uno dotato di senso può credere che tra 200 e 198 c'è sta differenza per la quale me devo bere un Danacol al giorno per tutta la vita, perché più o meno l'idea è quella, no? E sopravvivere. Adesso qualcuno glielo deve aver fatto presente, stiamo arrivati a 170, che già perlomeno un minimo, no, ti dà un minimo di sensazione quantitativa di miglioramento, ma secondo lui già il fatto che non ha più 200 spaccato già era un grossissimo passo avanti. Ed è una questione comica per certi versi, ma neanche troppo comica per altri, perché è esattamente il modo nel quale funziona tutto. Capite? Noi ragioniamo così, perché ci siamo educati a ragionare così per colpa di quel ragionamento che quando è stato fatto nel 600 aveva una sua fondatezza, ovvero sia quello che serviva era un terreno neutrale di incontro, perché ci si stava scannando a ogni peso spinto, non per scherzo. Capite? Quindi i primi scienziati, che non erano coscienti di essere scienziati né rivoluzionari, gliel'hanno detto dopo che lo erano, si ponevano la questione, cioè, come facciamo a parlarci nella ristretta cerchia di coloro che pensano filosofia, eccetera, senza necessità di scannarci gli uni con gli altri. E l'idea del dato come terreno d'incontro era un'idea intelligente, oggettivamente. Io non credo che loro pensassero al dato come noi pensiamo al dato. Il dato era una strategia, un dispositivo, qualcosa che forniva un modo per pensare e anche un orientamento di giudizio. Ma pian piano su questa cosa si è andato a innescare cosa? Il continuo progresso del pensiero matematico, che come abbiamo visto è un pensiero disgiuntivo, anche lui parcellizzante, ed è di fatto un'alchimia quella che noi facciamo. Noi ridiamo tanto degli alchimisti perché ci vengono sempre in mente questi coi cilindri un po' alla Mago Merlino e via discorrendo, no? Con i cappelli flosci, con le stelle e via discorrendo. Però l'alchimista tutto era tranne che questo. Tra l'altro sappiamo perfettamente che l'alchimista è il prodromo della chimica. No? Alchimia viene da lì, chimica poi è diventato chimica, ma l'alchimia è rimasta quella che era. Quindi è un tipo di pensiero che semplicemente non ha avuto fortuna in un certo momento particolare della nostra storia. Vi faccio presente che per quanto riguarda per esempio l'opposizione diurno-notturno che dovremmo aver visto, noi la ritroviamo per esempio alla radice della medicina moderna. Perché a un certo punto, come in tutte le discipline di questo genere, c'erano due orientamenti ben divergenti che incarnavano uno il diurno quantitativo che abbiamo noi e un altro invece il notturno eufemistico compromissorio che era quello di Paracelso, cioè no, Galeno da una parte e Paracelso dall'altra. La storia ha fatto sì che vincesse Galeno e dal mio punto di vista non è tanto la storia quanto il fatto che il pensiero di Galeno era perfettamente in accordo con le linee guida del nostro pensiero, mentre il pensiero di Paracelso era un pensiero notturno, era un pensiero omeopatico, tant'è che la base dell'omeopatia è nel pensiero di Paracelso e oggi sta tornando l'omeopatia, per la quale tutti ridono spesso e volentieri, eccetera eccetera. Però il punto centrale della questione è che nel momento in cui Paracelso e Galeno si confrontavano non c'era nessuna necessità scientifica per cui vincesse uno o l'altro. Vorrei che questo fosse chiaro. Cioè, nel momento in cui noi scegliamo delle teorie, so teorie. Non è che quella che si è affermata perché è vera. Si è affermata perché gli ha detto bene, per una serie di fattori, tra i quali spesso e volentieri l'accordo con lo spirito del tempo. Galeno era quantitativo, parcellizzante, è quello che ha portato alla medicina di oggi, la medicina per cui tu fai i farmaci che sono praticamente delle piccole bombe di profondità che vanno a colpire soltanto una cosa. Paracelso parlava del fatto che la malattia è semplicemente un sintomo di uno stato generale di disequilibrio, che è un'altra cosa. Noi abbiamo una medicina per la quale tu hai un fegato, tu hai un naso, tu hai un qualcosa, come se ne fossi un semplice portatore. Non è che tu sei malato al naso, ma c'hai un naso. I chirurghi dicono: che fai? Oggi faccio una milza. Come se la milza arrivasse con la leggetta da sola e si mettesse lì per farsi operare. La milza sta dentro a uno, ma questo è secondario. Perché noi pensiamo in modo meccanico. E di fatto il chirurgo oggi, senza offesa per eventuali genitori chirurghi, non è altro che un meccanico un po' più bravo. Il chirurgo cambia pezzi. Fine. Ma quello che noi sappiamo oggi nega l'idea di chirurgia. Perché l'idea di chirurgia ha evidentemente una radice nell'immaginario meccanico. Tu c'hai una macchina, nella macchina se rompe un pezzo che fai? Lo cambi, semplice. Ma noi sappiamo oggi perfettamente che il suo fegato e il suo fegato sono diversi. Sappiamo perfettamente che i suoi polmoni e i miei polmoni sono diversi perché vengono da un materiale genetico diverso, perché vanno salvati quelli, non altri, no? Che è una conseguenza normale del DNA, se vogliamo, per certi versi. Ma queste conseguenze normali abbiamo delle difficoltà a integrarle, perché pensateci, se fosse vero, e credo sia vero oltre ogni ragionevole dubbio, che esiste il DNA, poi dopo possiamo discutere degli effetti, delle estensioni e via discorrendo, ma se ciascuno di noi è diverso a livello intracellulare, no? Com'è possibile che le medicine valgano per tutti? Domanda legittima, tant'è che se voi andate a prendere la pubblicistica scientifica, anche giornali seri come New England Journal of Medicine, Lancet e quelli così, vedrete che ci sono una serie di ricerche che dicono: allora noi diciamo che i farmaci sono universali, perché noi abbiamo un affetto particolare per l'universale, ma di fatto bene che vada, funzionano come devono per il 30% dei destinatari. Gli altri o funzionano meno bene, o non funzionano per niente, o gli fanno qualunque cosa, tant'è che voi andate a prendere il bugiardino, è buffo perché le indicazioni dell'uso sono 2 righe. Tutto quello che ti può succedere sono 20 pagine. E vai dalla diarrea mortale fino all'esaurimento nervoso, fino alle cefalee che ti durano per un semestre, la desquamazione, cioè qualsiasi cosa può capitare. Non so se l'avete mai letti i bugiardini. Però esattamente quello è il problema, nel senso che noi facciamo delle cose e non abbiamo la più vaga idea di che cazzo può succedere una volta che l'assumi. Perché c'è gente che muore perché prende un'aspirina. Sfortunati, ho capito. Però intanto è seccante. No? Dice, mi sono preso un'aspirina e sono morto. Altro che Spoon River, per cercare di avere un minimo di remissione da sta cosa. Quindi capite che il problema del come si fa la scienza è un problema abbastanza serio, perché la scienza non ha nessun tipo di fondamento oggettivo. La scienza, come tutte le attività umane, è preda di mode, è preda di esigenze concrete, quindi come succede oggi, che siamo tutti così attenti alla matematica, ma a studiare matematica pura non ci va più nessuno. Strano. No, andiamo a studiare le applicazioni, perché con quelle fai soldi, ma non la matematica pura, perché la matematica pura è in qualche misura esaurita, sono rimasti una serie di enigmi sui quali ci si arrovella da secoli, ma che difficilmente verranno risolti, e buonanotte suonatori, che altro ci vai a fare a studiare matematica nell'ottica del tempo, no? Per quanto la matematica è di fatto l'alfabeto col quale noi stiamo traducendo il mondo, ecco perché vi dico che siamo alchimisti. Perché come vi ho detto, noi oggi cosa abbiamo? La famosa rivoluzione digitale. Cos'è? Perché si chiama digitale? Lo dico, vi rendete conto che qui usiamo le parole proprio a cazzo, scusate il francesismo. Perché si dice rivoluzione digitale? Perché ci sono le ditine in giro? No, perché? Perché digit in inglese vuol dire cifra, numerico, vuol dire numerico. Infatti i francesi lo chiamano numérique, perché i francesi sono indomiti. Agli francesi non gli devi, come il Cavaliere Nero, non gli devi rompere i coglioni, loro hanno le loro parole, per cui non dicono download ma dicono télécharger, eccetera eccetera eccetera, non ci si capisce, però dal punto di vista della comprensione sono più immediati. Quindi le cose digitali loro le chiamano numeriche, perché si tratta dei numeri, vuol dire tradurre la realtà in numero. E quindi voi avete le fotografie che non sono più fatte con gli acidi, non hanno più una carta, non ci sono più processi di produzione della foto stessa, ma sono numeri. E questa cosa, come anche l'MP3, ne abbiamo parlato dell'MP3. Oh, bene, vedi, questo capita a fagiolo. La musica diventa numeri. E poi il bello della questione, noi avremmo 10 numeri a disposizione, ma ne usiamo 2, perché se no esageravamo. Vogliamo essere proprio, come dire, sobri. Quindi usiamo lo 0 e l'1. Fine. Poi dice, dov'è l'out-out? Eccolo. Ce l'avete in tasca, cioè tutto quello che noi facciamo è out-out, incarnato. 00111010100001, famoso linguaggio macchina, è quello. Cioè tu praticamente oggi cosa stai facendo? Stai trasformando tutta la realtà in numeri. La tua voce, i tuoi selfie, le tue immagini, i tuoi disegni, i tuoi documenti, quello che scrivi, è tutto numeri. È difficile capire cos'è il paradigma, il diurno, no, è quello, è perfetto. Assolutamente perfetto, no? E questo costa. Ma parliamo del letto di Procuste da questo punto di vista? Direi che è perfetto. Allora, chissà cos'è l'MP3? Vediamo un attimo. Col digitale abbiamo fallito. L'MP3?
Dispositivo di riproduzione.
Eh?
Dispositivo di riproduzione.
Oh, il dispositivo di riproduzione si chiama MP3. Ci siamo avvicinati, nel senso che quello che dici tu è un marchingegno che legge gli MP3. Ma l'MP3 è un formato di file. Ok, formato di file che, come saprete, è conveniente per motivi di ingombro. Vuol dire che un file musicale in MP3 è meno ingombrante di un file musicale in WAV o in lossless o quello che può essere. E come mai? Cioè, quale strana alchimia genera un file che senti uguale a un file che è il doppio di formato, il quadruplo o l'ottuplo di formato? Allora io darei come compito a casa che andate a casa e vi interrogate perché non penso ogni tanto a qualcosa di queste cose, cazzo, lo usate. Quello è un algoritmo che si chiama algoritmo di Fraunhofer, tra l'altro, per chi si interessa, che ha avuto un'idea geniale, no? Un po' come dicevano gli Squallor qualche tempo fa. All'elettrotecnico gli venne un'idea. Ecco, a Fraunhofer gli è venuta un'idea e ha detto, Allora, la musica è fatta di tante frequenze, ma l'orecchio umano è limitato. Quindi, se io dalla musica tolgo le frequenze che l'orecchio umano non sente, no? Ho una musica che suona come quella che sento normalmente, perché tanto le altre frequenze non le sento, e poi posso farla, no, posso portarla in giro molto più facilmente, per cui invece di portarmi 10 canzoni ne porto 300. Ottima idea, quantitativo, no? Discorso quantità-qualità, perfetto, abbiamo salvato capra e cavoli. Ora, il problema qual è? Che pure Fraunhofer, come i chirurghi, ragiona come se esistesse un orecchio da solo. No? C'è un orecchio da solo e quell'orecchio sente queste cose. Il problema è che i nostri orecchi stanno montati su tutto il resto. E chiunque è andato a sentire un concerto rock o un concerto dal vivo sa che alcune frequenze non le sentirai con le orecchie, ma le senti col corpo. I bassi, tanto per fare un esempio. I bassi li senti col plesso solare, non li senti con le orecchie, ma li senti. Se io li tolgo, non li sento più. Allora, che succede? Che ho bisogno di integrarli e quindi compare una nuova tecnologia, perché noi siamo furbi, sembra che facciamo dei passi avanti. Il loudness. Avete mai visto loud, quella cosa? E cos'è il loudness? È rimetterci i bassi quando non l'hai tolti dall'MP3. Quindi, di fatto, tu che cosa senti? Senti una cosa che non è la musica di prima. Capito? Il letto di Procusta è lì, che tu tutte quelle frequenze che hai elevato per fare l'MP3 non le senti più. E se le sentivi con delle vibrazioni del corpo, con delle sensazioni, ci puoi fare una bella croce sopra. Senti una musica piatta, tant'è che l'MP3, per chiunque abbia un minimo d'ascolto, di capacità d'ascolto autonoma, è insopportabile. Va bene quando devi sentire una musichetta mentre fai cose, eccetera, ma se tu vuoi ascoltare la musica non puoi sentire l'MP3, perché gli mancano le cose. Semplicemente, già il CD era un problema, e il CD è il primo passaggio dall'analogico al digitale. Per chi si interessa vagamente di musica, può essere carino saperlo. Il vinile, famoso vinile di cui tutti parlano oggi, era esattamente l'antitesi della questione. E chissà, sa pure che il vinile suona molto meglio dei CD. Perché la musica che senti con un buon vinile non è comparabile, anche se chiaramente il vinile scricchiola, il vinile salta, il vinile si sporca, tutto quello che ti pare. Però quello che senti da un vinile non è comparabile a un CD. Tant'è che io quando comprai il primo CD, e parliamo, vabbè, lasciate perdere, di un sacco di tempo fa, arrivai tutto casato a sentire questo CD, sentì il CD, dici, che cazzo, è peggio di quello che sento, che ho sentito fino ad oggi. Perché non c'è paragone tra un buon vinile e un CD. Tant'è che oggi sta tornando il vinile, nonostante tutto, che il vinile cosa richiede? Richiede tutta una serie di rotture di palle, tipi di cose, puntine, piatti giradischi, valvole di amplificazione, preamplificatori, cioè, come dire, un bailamme rispetto al lettore MP3 di cui parlava il vostro collega, no? Io c'ho il lettore MP3 che è così, per sentire un vinile mi serve una camera di roba perché non c'è verso. Però se per caso sono più attento alla qualità che non alla quantità, l'ascolto che faccio col vinile è incomparabile rispetto a tutte le altre versioni. E tra l'altro vi faccio anche presente, non so se avete notato in questa stupefazione generalizzata, che l'MP3 non sono tutti uguali. Ci sono a 128, a 224, a 256, 320. Perché? Perché all'aumentare di questo dato aumentano le frequenze riprodotte. Quindi quelli che si sentono più o meno bene sono quelli che pesano di più. E qui è divertente perché, come vi dicevo tante volte, la lingua vi parla, ma non nel senso che vi dice delle cose, ma ve le fa dire. Allora, noi siamo così impegnati nell'utilizzo di queste cose che sono effimere, no? Abbiamo dei numeri, quindi... Allora, com'è possibile che un file pesi? Non vi siete mai posti il problema. Tu c'hai un file, mazza, sto file pesa. E tu te vedi uno che va in giro, no, con sta cosa, e invece no, perché sono numeri. Quindi... quello che noi togliamo di materia dalla realtà ce lo rimettiamo immaginalmente, perché la realtà per noi è solida, c'è niente da fare. Qualcosa che non è solido non è reale, allora il file pesa. Anche se io sto file non lo vedrò mai, anche se non riesco a capire come funziona, anche se non ho idea in linea di massima di come cazzo lo legga il computer, perché quanti di voi sanno qual è il principio per il quale il disco rigido funziona, come funzionano le testine, queste cose qui? Ma quando parlavamo della fiducia sistemica di Gittens intendevo esattamente questo. Va bene pure per certi versi, però, visto che si tratta di oggetti che usiamo tutti i giorni, averne un minimo di consapevolezza male non fa, anche perché ci sarebbe da fare delle cose, mantenimento, soppressione di disturbi, recupero di spazio, vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, concettualmente il problema, come vi dicevo, è questo, che noi abbiamo investito potentemente nella riduzione della realtà a numero, E i numeri non li vogliamo manco più vedere per certi versi, non li studiamo più, li teniamo in non cale, abbiamo tutta una serie di idee strane. Perché? Perché siamo combattuti costantemente fra esigenze che non sono razionali, no, ma sono comunque percepite. Ripeto, il fatto che un file pesi tradisce un disagio. È semplice, no? Vuol dire che noi abbiamo in qualche misura comunque bisogno di confrontarci con oggetti concreti. Il fatto che torni il CD, che torni il vinile, per me è fantastico, perché autobiograficamente i miei migliori ricordi di musica hanno a che fare col vinile, perché il vinile è un oggetto, al di là del fatto che è bello da ascoltare, ma anche bello da toccare, è bello da maneggiare, da studiare, da vedere che hanno fatto sulle copertine, perché sì, ci sono pure nei CD le copertine, ma sono talmente piccole che non ci capisci niente. Andate a prendere un LP degli Yes, magari illustrato da Roger Dean, che era uno dei più grandi illustratori in assoluto del rock progressivo degli anni 70. È un oggetto che basta da solo, lo puoi mettere lì come oggetto d'arredamento, è bello a prescindere dal fatto che suoni. Un CD, o vuoi giusto attaccare un albero Natale se ti è venuto sto momento di gioia, o metterlo sulla macchina per evitare che te freghino quei flash, ma lì finisce, non c'è niente di bello, è un pezzo, è un supporto, fine. E poi gli MP3 non li vedi proprio manco più direttamente. Così, abbiamo soppresso qualunque tipo di percezione e, se vogliamo integrare ancora di più la questione, anche di capacità mnemonica. Perché tu di fatto ascolti un disco in MP3, ma non vedi mai i titoli delle canzoni, non ti ricordi, non c'hai un momento di scansione per cui ti ricordi una canzone dove era o dove non era. Tu di quel disco non sai praticamente un accidente. Io paradossalmente, vabbè che si tratta di memorie di lungo e di breve periodo, eccetera, io mi ricordo perfettamente l'andamento di una montagna di dischi che avevo in vinile. Da quando sono cominciati i CD non mi ricordo più niente. Devo continuamente andare a usare Shazam, andarmi a cercare cose, perché so che le conosco, ma non so che sono, dove erano, in quale raccolta. Dice chi se ne frega. Punti di vista, dal mio punto di vista, il mantenere una consapevolezza del percorso di un artista non è male. Però te devi ricordare in che anno ha fatto il disco, che cosa c'era in quel disco, che tipo di, chi l'ha prodotto, chi ci ha suonato. Insomma, un sacco di cosette che potrebbero essere interessanti da sapere, se ti interessa l'argomento. Quindi, anche da un punto di vista di supporto mnemonico, l'oggetto, paradossalmente o meno, è diverso dal non oggetto. Abbiamo recentemente pubblicato un librino con un collega che si chiama Il libro tra carta e pixel, che parla esattamente di questo, ovvero sia del fatto che ci sono una serie di ricerche ultimamente che dicono, affermano con dati scientifici, siamo tutti contenti, che la capacità mnemonica che tu eserciti su un libro è completamente diversa da quella che eserciti su un ebook. Perché il libro ti fornisce una serie di agganci mnemonici concreti che ti permettono di ritrovare le cose all'interno del libro molto più facilmente. Perché? Perché il libro ha uno spessore, ha un peso, ha un orientamento delle pagine, ti permette di intervenire sulle pagine stesse. L'ebook no, l'ebook fai solo così. E questo non serve a niente. Se tu hai letto una cosa in un ebook, o ti ricordi una parola chiave, oppure non la trovi più. È complicato. Laddove io vado a prendere un libro che ho letto 30 anni fa e so dove sono le citazioni ancora adesso. Capite? E questo non è un problema mio che sono strano, è un problema effettivamente di come funziona la memoria, perché la memoria, stiamo scoprendo, è strettamente collegata alla materialità degli oggetti. Allora, gli oggetti concreti te li ricordi, gli oggetti virtuali meno. Capite? Quindi una delle radici probabili dell'erosione del senso della storia e quindi della percezione dello sviluppo della nostra cultura e delle varie conseguenze è anche nel fatto che voi siete sempre più, e le nuove generazioni ancora di più, afflitte da mancanza di oggetti concreti. Perché la fotografia che hai in carta è una cosa, la fotografia che hai sul telefonino è un'altra. Non è che non dico che siano meglio o peggio, ma sono completamente diverse. E dal tuo punto di vista di, come dire, potenziale emozionale, potenziale mnemonico, potenziale estetico, se vogliamo usare una categoria di Maffesoli, non c'è paragone. Capite? Per non parlare di quando te le stampavi le fotografie, che c'era anche tutta la componente del lavoro manuale, del lavoro artigiano, che ovviamente si è persa, no? Si faceva in larga misura soltanto in bianco e nero, però santo Dio era divertente. E ti potevi variare tutti i parametri che volevi, adesso lo fai con Instagram, con tutti i tastini, cambi pure lì, ma non è la stessa cosa. Oltre al, come dire, al fatto che il lavoro digitale ha di buono che è perennemente reversibile. No, pensateci, perché ci piace tanto ridurre le cose a numero, perché vuoi fare una variazione su una fotografia, la fai, non ti piace, la cancelli. Se volevi fare un esperimento stampando, buttavi la carta, buttavi gli acidi, buttavi tutto, perché non era reversibile. Quindi noi in qualche modo pensiamo di liberarci dai limiti della materia, però quei limiti sono anche quelli che ti spronano a saperci fare di più. Allora, siccome non volevi buttare gli acidi della carta quando stampavi, ci pensavi, uno, alla fotografia, due, a cosa volevi fare con la fotografia, tre, se eri in grado di farlo, imparavi e diventavi più bravo, più competente. Oggi come oggi, che te frega, ci provi, poi dimmi.
Ma oggi c'è un ritorno all'oggetto materiale, considerando che sono rientrate in voga le Polaroid, le macchine.
Ah certo, infatti, esattamente come dice la vostra collega, il ritorno, che sia voluto o meno, che sia consapevole o meno, c'è, come dicevo, le Polaroid, il vinile, tutta una serie di cose, la grande pulsione verso la cucina, che al di là di Carnavacciuolo e compagnia è comunque interessante da un punto di vista sociologico. Perché? Perché di fatto la cucina è alchimia, no? La cucina è qualcosa che trasforma, è qualcosa che rende diverso, è qualcosa che da elementi disparati trae un tutto unico. Quindi la cucina per certi versi è notturna, la cucina confonde, il cibo, il nutrirsi confonde, l'abbiamo detto, no? Il riflesso fondante del regime notturno è il riflesso dell'inghiottimento, della nutrizione, del fatto che nello stomaco, come dice la tradizione normale popolare, è tutto grigio, è tutto buio, cioè mette quello che ti pare nell'ordine che vuoi, perché non è che lì si conserva un qualche tipo di gerarchia, tu butti dentro e lì poi succedono cose e improvvisamente sei tu. Però capite che la questione è molto articolata da questo punto di vista, e il sapere scientifico, appunto, questo tipo di articolazione non la concepisce, no? Quindi noi abbiamo costruito questo, paradossalmente, abbiamo costruito questo culto del dato, ma questo dato, che doveva essere fondato nell'empiria più rigorosa, quindi nella materia, quindi aveva un bisogno di fondamento concreto, che era, no, una figura della nostra esigenza di contrapporsi all'incertezza, della nostra difficoltà con l'essere temporanei e passeggeri. E questo dato diventa sempre più volatile, non c'è più, no? È lo stesso problema su cui tendeva a far riflettere Dr. House, non so se vi ricordate, avete visto la serie, no? Dr. House che diceva che il paziente non era quella cartellina con tutti i numeri che gli davano, il paziente era quello in carne ed ossa, del quale bisognava odorare il fiato, vedere il colore degli occhi, vedere la consistenza della pelle, vedeva se sudava o no, tutte cose bruttissime, per carità, che schifo, a mucchina a rotta di collo, però il lavoro del medico era quello fino all'altro ieri. Oggi i medici hanno le proiezioni, le scansioni visuali, hanno i tavoli autoptici virtuali, quindi piano un cadavere e cominciano a tirare fuori le cose, guarda questo intestino qui che schifo, ah, guarda che c'è qui, tutto molto bello, però è soltanto visuale, è soltanto visivo. La consistenza della carne, la consistenza, l'odore della carne non ce l'hai, perché abbiamo deciso che non sono dati importanti. Ma di nuovo, è una decisione nostra, non è una decisione oggettiva. E i medici seri sono quelli che invece il paziente lo toccano, lo palpano, lo ascoltano, lo annusano, anche se fa schifo, però di fatto quelli sono tutti quanti, tutte informazioni utili, che però noi abbiamo eradicato. Perché? Perché abbiamo deciso che il senso che governa è la vista. Perché il senso che governa è la vista? Perché la vista è il senso della distanza. La vista la fai da lontano, la vista non richiede contatto, la vista è disgiuntiva, no? E noi quello siamo. Tant'è che forse non lo saprete, ma teoria in greco vuol dire guardare, vuol dire visione di qualcosa. Quindi dall'inizio, di nuovo, con Platone e prima, che noi abbiamo dato un privilegio sempre più accentuato, perché questo non è che non succedesse pure prima, ma prima c'erano tutta una serie di contrappesi, tutta una serie di motivi e di movimenti per i quali questa tendenza a esagerare veniva in qualche modo bilanciata. Dalla modernità in poi no, perché la modernità è esattamente questa tendenza al potere, e quindi la modernità toglie, leva tutto quello che non è coerente con se stessa, e la scienza diventa quella che abbiamo noi oggi, che si pretende l'unica attività conoscitiva possibile, e non lo è. Spesso e volentieri sbaglia pure radicalmente, ma comunque, pur non sbagliando, non è soltanto lei quella che è in grado di dirci cose. Tant'è che la stessa scienza, nei momenti di maggior ravvedimento, torna a colloquiare con gli sciamani, con i curanderos, con tutti quelli che hanno un sapere diverso, che è fatto di erbe, è fatto di sintomi, è fatto di relazioni umane, è fatto di tante altre cose, che nella nostra medicina non ci sono. In tutte le altre sì. Voi prendete la medicina ayurvedica, prendete la medicina cinese, prendete tutte medicine di culture che stanno lì da migliaia di anni prima di noi, tra l'altro, faccio presente, e vedrete che i criteri e i modi attraverso i quali questa medicina si esercita sono completamente diversi dalla nostra. E ci sono cose di quelle medicine che sono irriducibili, credo di avervene parlato, l'agopuntura è un esempio perfetto. L'agopuntura è un'anomalia dal nostro punto di vista. L'agopuntura è un fenomeno che funziona e che noi non sappiamo spiegare. Ci stiamo provando da anni senza nessun risultato. Perché? Perché il modo in cui funziona l'agopuntura fa riferimento ad un altro modo di pensare l'uomo, il corpo e la medicina, che è il modo cinese, dove c'è un'energia che a noi non è pervenuta, la famosa energia del Tao, il Qi, tutta quella roba lì, chiaramente, e gli squilibri di questa energia sono causa di malattie, situazioni, eccetera, eccetera. Perché dico che funziona? Perché al di là della, come dire, coerenza e della vergogna, oserei dire, per certi versi, noi usiamo l'agopuntura negli ospedali per dei casi specifici. Allora, c'è qualche un malato che è allergico agli antidolorifici? E allora lo sediamo con l'agopuntura, quindi lo sappiamo che funziona. Ci fanno i parti con l'agopuntura. E i parti, che io sappia, sono tra le cose più dolorose del pianeta. Ecco, con l'agopuntura le partorienti non soffrono. Allora la domanda è: perché dobbiamo usarla soltanto per quelli che sono allergici ai farmaci invece di usarla in generale? La risposta è: e quelli che fanno i farmaci che fanno poi? Arrotano gli spilli? Allora è meglio che noi se becchiamo tutte ste trambate, perché saprete che i farmaci del genere sono farmaci impegnativi, che vanno smaltiti, che creano ulteriori problemi, che danneggiano, no, continuiamo a farlo in nome del paradigma, perché noi non siamo allergici. Ragazze, siete più ammartellate. Allora, dicevo, noi siamo perfettamente consapevoli, o no, non lo siamo, ma dovremmo esserlo, che stiamo sacrificandoci al paradigma. Perché se funziona per una partoriente l'agopuntura, funziona pure per il mio mal di testa? Me devo andare a prendere 400 grammi di brufen o di quello che è, perché così sono contenti quelli che lo fanno? O sarebbe meglio che sapessi curarmi da solo con l'agopuntura? Però è chiaro che se dovessi curarmi con l'agopuntura, come abbiamo detto a proposito dei paradigmi, il paradigma fondante della scienza moderna andrebbe a puttane. Perché? Perché staremmo usando una cosa che non ha nessun fondamento scientifico e staremmo riconoscendo che funziona meglio di quelle che abbiamo fatto noi, il che è un po' troppo. Quindi è meglio che ci sfondiamo il fegato con le medicine, però perlomeno il paradigma è salvo. So soddisfazione. Quindi capite che, cioè, è interessante ragionare questi argomenti, perché non sono da un'altra parte, sono gli argomenti con i quali campiamo. E che ci fanno campare pure male per certi versi, perché, ripeto, il fatto che la medicina si sia costituita come scienza, tra virgolette, e si articoli principalmente attraverso farmaci, non è soltanto casuale, non è scritto da nessuna parte, ma casualmente è estremamente comodo da un punto di vista economico. Buffo, no? Però c'è qualcuno che produce farmaci, e se tu te devi piare farmaci per forza, c'è qualcuno che li consuma, e quello che li produce è contento. Però ti dice, noi della Bayer Squibb, non so se hai sentito le pubblicità che girano adesso, perché pare che qualcuno si stia cominciando a accorgere che non tutte le cose vanno bene, e quindi tutti vogliono rassicurarci sul fatto che ci vogliono bene, sono molto attenti al nostro benessere, e anzi, ci mettono del loro, poveri cocchi. Quindi il fatto che noi ci siamo tutti avvelenati con una serie di farmaci che nella gran parte dei casi non servono, e ve lo dico sulla norma di uno che è stato intervistato da poco, che è, guarda caso, il direttore dell'agenzia del farmaco, quindi non proprio il più stronzo di tutti, che dice che secondo lui dei farmaci esistenti almeno il 50% li potremmo buttare dalla finestra. E se ce lo dice uno che li fa, immagino che gli si potrebbe anche dare un minimo di retta, no? Ecco, allora, il fatto che noi dobbiamo prenderci questi farmaci fa sì che loro poi qualcuno dei soldi che hanno messo via grazie al nostro consumo ce lo restituiscano facendo delle ricerche sulle malattie particolarmente pericolose o rare. Il che ci riempie di gioia, perché siamo perfettamente rincoglioniti tutti, dal primo all'ultimo. Però, detto questo, anche, e finiamo, che ora è?
Mezza,
4:30. No, allora possiamo andare avanti ancora un po'. Sì, allora possiamo andare avanti ancora un po', cavoli vostri. Vabbè, allora dicevo che il problema del farmaco lo potete cominciare a comprendere un po' meglio, sempre stando un minimo attenti a quello che accade sulla scena, perché una delle domande economiche che pertengono alla questione del farmaco è: quando stanno tutti bene, io che vendo? Che è una domanda legittima, No? È difficile pensare che la popolazione mondiale stia bene. Però, no, grazie ai progressi della medicina, grazie ai progressi dell'igiene, grazie ai problemi dei progressi della tecnologia, stiamo progressivamente meglio. No? Quindi il fabbricante di farmaci, che è un industriale, non è un filantropo, è uno che vuole dei soldi, che fa? Si interroga e dice: io devo creare nuovi mercati. E come faccio a creare nuovi mercati quando il problema della salute è sempre stato affrontato nell'ottica appunto della salute vista come star bene? Se io sto bene, non mi viene in mente di andare a pian farmaco. Sto bene. Però, come dice giustamente la vostra collega ridendo, puoi sempre star meglio. Ed è questo l'escamotage col quale abbiamo creato e medicalizzato tutta la società. Ovvero sia, finché devi solo star bene è un problema, perché quando ti senti bene finisce la frasca. Ma se io ti faccio capire che potresti star meglio, sei fottuto, perché tu puoi sempre star meglio. Non c'è un momento nel quale arrivi a un punto in cui dici: ok, mo basta perché sto benissimo. No, potresti stare ancora meglio. No? E quindi tu sei tenuto a amministrarti, visto che sei l'imprenditore di te stesso ed è una tua responsabilità, devi amministrarti saggiamente con tutti i prodotti che ti vengono proposti, a seconda della fascia, del sesso, dell'età, della professione, di qualunque cosa, perché tu possa stare sempre meglio, quindi tu possa essere finalmente performante al 130%, al 150%. Queste cazzate che sentite in giro non sono casuali. No? Sono esattamente strutturate per questo, per darti cosa? Una perenne insoddisfazione del tuo stato oggettivo. Tu pensi di star bene, ma potresti star meglio. Quindi se non te pigli l'integratore per la ragazza dei 25 anni mora, l'integratore con una erba che è stata scoperta recentemente da qualche parte nel pianeta che non puoi proprio assolutamente prescindere, si chiamerà quinoa, si chiamerà stevia, si chiamerà quello che te pare, tanto ne arriveranno altre, l'aloe ormai ce la siamo fumata in tutti i versi possibili e immaginabili, quindi non credo che ne riparleremo a lungo, ma tanto ne arrivano altre. E sono i semi di jojoba, sono le bacche di goji, poi che dire. No, non è difficile, basta che ve giriate e c'è un cibo panacea sempre in agguato nuovo. Ecco, allora quello è un tuo problema diretto, perché se non te lo prendi potevi star meglio, invece ci stai deludendo. Questo è il problema. Dimmi.
Ma in questo contesto non può essere inserito il fatto che quando un soggetto inizia a prendere un determinato medicinale, dopo deve per forza riprendere il medicinale, perché non riesce più a tenere testa a quel dolore che ha avuto, e quindi il medicinale diventa come una droga, quindi una dipendenza.
Anche, decisamente. Le strategie del mercato sono molte e variegate, effettivamente. Però quello è un altro, evidentemente. Ma soprattutto il problema del medicinale in quest'ottica, ovvero sia il medicinale che dà dipendenza, deriva direttamente dall'impostazione del discorso, ovvero sia del fatto che tu ormai non ti curi più per star bene, ma ti curi per essere efficiente. E più sei efficiente, meglio è. Questo è il famoso mito della performance. Perché questo ci dà un ulteriore modo per tornare a quello che dicevamo dalla partenza della lezione? Perché il problema della performance in qualche modo si connette strettamente, dal mio punto di vista, anche al problema del sapere esperto. E qui chiudiamo un attimo il ragionamento. Qual è il problema del sapere esperto in ultima istanza? Che grazie a tutte queste parcellizzazioni, specializzazioni, arroccamenti disciplinari di cui abbiamo parlato, si genera una situazione per cui tu, per qualunque tipo di manifestazione di vita, hai bisogno di qualcuno che sia esperto. Ovvero sia, te si brucia una lampadina a casa, hai bisogno di un esperto in lampadine. Ti si attappa il cesso, hai bisogno di un esperto di attappamenti di cesso. Ti si rompe la macchina, hai bisogno, e via discorrendo. Tu, di tuo, non si presume sia in grado di fare più nulla. Tant'è che, se riprendiamo un attimo la fiction, ci sono dei casi nei quali c'è qualcuno che si sente male e cade in terra, no? Allora arriva uno e comincia a prodigarsi, la prima cosa che gli dice la stante stronzo lì vicino, fa: ma lei è un dottore? Perché se non sei un dottore non sei in grado di toccare nessuno. Il che è assurdo, perché noi per tutta la nostra esistenza come specie ci siamo aiutati. È chiaro che se poi c'hai uno che sta avendo dei sintomi particolarmente bislacchi magari eviti, ma se c'hai uno che c'ha un attimo una crisi di epilessia, degli spasmi, qualcosa, sai perfettamente, chiunque oramai, perché guardi la televisione e te lo dicono in tutte le lingue, che devi tenere sulla testa, devi mettergli in bocca qualcosa, devi mettere di fianco. Insomma, ci sono una serie di prassi e di procedure che in linea di massima le potrebbe fare chiunque, ma l'idea è che tu non puoi manco aprire bocca se non sei esperto. Devi andartene zitto da una parte. Quindi, come vedete, qual è il problema? Che il sapere esperto a priori, astrattamente, avrebbe anche un senso, forse, Però nella prassi, in cosa si risolve per te, che ti sei capitato male? Te, di fatto, puoi pure essere esperto in tre cose, ma sei una ciabatta in tutte le altre. So se questa cosa è chiara. Cioè il sapere esperto non è simmetrico, non è equilibrato, è una fregatura, perché tu puoi essere, e poi oltretutto, col tipo di expertise, usiamo questi termini che vanno per la maggiore, che gira oggi, tu in linea di massima sei probabilmente esperto di cazzate colossali. Capite? Tu sei esperto nella lettura dell'emanazione di un particolare classe di stelle di neutroni. Bellissimo. Ma nella prassi, che cazzo ci fai? Se tu sei esperto, mi diceva un vostro collega di... Io dicevo, c'è chi è esperto di questa, no? C'è chi è esperto della produzione di bottigliette di plastica. E lui mi diceva, no, c'è chi è esperto della bottiglietta, del tappo e dell'avvitamento. Allora, se tu sei esperto di tappi di bottigliette di plastica, o se tu sei un grafico eccellente che riesce a fare dei bellissimi scudi e basta, ma che cosa sai fare da un punto di vista di vita vissuta? Tu sei in balia di chiunque, o no? So se capite la questione, è logica, no? Se il presupposto è che tu per fare qualcosa devi essere esperto, tu non puoi essere esperto di più di un tot di cose, perché sarebbe privo di senso il discorso. Quindi il tuo essere esperto, in qualche misura, in certi momenti, in una specifica situazione, è vincente, perché quando parliamo di tappi, di bottiglie plastiche, devono parlare con te, figo, ma in tutto il resto della tua vita non serve a niente, e tu sei in balia dell'idraulico polacco, del personal trainer, del personal shopper, del life coach, di chiunque arrivi e ti pretenda di essere esperto. Tra l'altro, voglio dire, ragioniamo, ma questo che è esperto della mia vita, come fa a essere esperto della mia vita? Il life coach, come fa a essere esperto di come si vive? Che già è piuttosto complicato vivere per conto nostro, trovo io, no? Figurati se posso mettermi a pensare come dovrebbe vivere lui, che purtroppo sta qui, se becca tutte oggi. Però, insomma, diciamo che no, questo tipo di discorso, o lei. È impensabile, però ce l'abbiamo. Perché questa cosa, se ci pensate ancora un po', genera una totale disistima nei propri confronti e un'apertura cieca di credito nei confronti degli altri. Basta che arrivi un qualunque idiota e tu sei disposto a credere che lui ne sappia più di te. Perché tu ti percepisci come uno che non sa. Quando vi ho detto alla prima lezione, quando farete l'esame scritto, voi andrete a guardare il compito di un perfetto sconosciuto che avete accanto, perché per qualche ragione sarete convinti che lui ne sappia più di voi. Ma perché? Ecco, il perché è questo, perché la nostra cultura, lungi dal magnificare le doti e le competenze del singolo, le avvilisce, per forza. Perché nel momento in cui tu metti il sapere esperto sull'altare, non ci avrai mai uno che è talmente esperto da poter essere considerato esperto in generale. Perché qualunque cosa questo abbia fatto sarà qualcosa che gli tirerà in faccia quando si azzarderà a aprire bocca per qualcos'altro. Oppure avrai degli esperti che sono esperti di qualsiasi cosa. Quindi prendete gli opinionisti, prendete quelli dei talk show, quelli che sanno sempre qualcosa, no? Come li conciliamo noi questi personaggi con la richiesta di un sapere esperto fondante? Com'è possibile che c'è qualcuno che viene interpellato in proposito a qualunque tipo di problema, che sia interno, esterno, estero, concreto, astratto, matematico, meccanico, fisiologico o che? Eppure abbiamo una classe di persone che sono in grado di parlare di qualsiasi cosa, che sono i nuovi sofisti. I sofisti funzionavano così, ma non c'era nessuno dei presupposti a monte del motivo per cui ci fossero i sofisti. Per i sofisti era piuttosto normale, perché con la ragione tu puoi dire più o meno quello che ti pare. Noi abbiamo svalutato tutto questo. Noi oggi, per dare ascolto a qualcuno, pretendiamo che questo sia esperto, tranne che in certi casi, quando questi esperti sono al di là del giudizio, non si sa per quale ragione. In entrambi i casi è un cortocircuito nel circuito della conoscenza ed è comunque oggetto di disistima nei tuoi confronti, perché tu non sei mai all'altezza. Vuoi cucinare e che sei cuoco? Vuoi andare a correre e che sei uno che sa correre? E perché non te ne va a fanculo la risposta normalmente in questi casi? No, ma te chi ti ha già chiamato a rompere l'anima qui? Però di fatto il punto è esattamente quello. Se tu dessi retta all'impostazione del sapere oggi, tu dovresti stare a casa sul divano, che guarda caso diventa la prassi della gran parte, no? È quello, perché non puoi fare nient'altro. Non hai titolo. Non hai titolo a parlare, non hai titolo a proporre, non hai titolo a intuire, non hai titolo a modificare, non hai titolo a niente. Che guarda caso è esattamente quello che vi dicevo, come frutto di una totale mancanza di cultura soggettiva. la cultura soggettiva sarebbe probabilmente l'unico antidoto, perché tu a quel punto, guarda caso, ti riconquisti un sapere che è adattabile e che ti permette di fare una serie di cose. Allora forse riuscirai a stapparti il bagno da solo, magari in un certo caso no, e chiami l'idraulico, ma almeno ci hai provato. Te rimetterai a posto la lampadina per conto tuo, magari ti cambi anche la presa dell'abat-jour. Voglio diventare esagerato. Sono tutte cose che si fanno in un batter d'occhio. Ma quando le fai, la gente ti guarda come se tu fossi... coso? Come si chiama Iron Man? Tony Stark, ecco. Pare che sei diventato Tony Stark perché hai cambiato una lampadina. Oh mio Dio, e che cazzo. Allora, figuratevi se faccio una saldatura, che succede? E via discorrendo. Quindi, il punto... e questo ci riporta a quello che vi dicevo prima del tessuto connettivo, è che è ovvio che ci sarà qualcuno che è più bravo a fare qualcosa, è normale, è sempre stato così, non è una novità, però il problema è che questo qualcuno non è una specie di alieno che è stato paracadutato qui e quindi ha delle capacità inumane, è semplicemente uno che in un ambito di sapere condiviso ha approfondito un particolare aspetto. Quindi io nel mio piccolo, fino a un certo punto arrivo, oltre lo chiamo, che è normale. No, che io per definizione non posso far nulla se non chiamo lui perché lui è esperto, perché è una stronzata colossale. Non serve sempre tutta questa expertise per vivere. Mentre noi lavoriamo sempre poco, no? Non è detto che sempre, ma comunque viviamo sempre, quindi abbiamo perennemente problemi di gestione della realtà spicciola. Ma come vi ho detto, il problema della separazione è che non si arresta. Quindi non è che tu sei esperto nel campo di lavoro, però poi fuori continua a sopravvivere un tipo di sapere nel quale puoi stare a tuo agio. Quel tipo di impostazione tracima e arriva qui, e quindi anche qui nella vita normale c'è sempre l'esperto, c'è sempre quello che è assolutamente più competente di te, sa per quale ragione. Allora mo c'è la giapponese che ha scritto il libro sul riordino e tutti che mettiamo a posto gli armadi. Cioè, ma vi rendete conto di che razza di cultura idiota abbiamo messo in piedi o no? È deprimente. Poi tra l'altro il riordino cos'è? Ordine diurno, perfetto, struttura da una parte, regime diurno dall'altra, è perfettamente in tono con le nostre cose. Allora come facciamo a dare un attimo una regolata alla nostra vita? Mettiamo tutto a posto per categorie, che non è che ci volesse tanto per pensarci, lo facciamo da sempre, però questa ce l'ha ridetto con le etichette colorate e i contenitori di plastica e tutti entusiasti, 15 milioni di libri venduti, ma c'è da spararsi o no? È deprimente. A un certo punto una cultura dice, vabbè, allora sì, avete ragione, avete vinto voi, siamo idioti, però non è carino. Quindi io penserei che sarebbe opportuno che ognuno prendesse delle sue misure, ovviamente delle sue misure un po' particolari, delle sue misure soggettive, no? Per controbattere a questa stupidità dilagante, perché sarebbe opportuno che lo si facesse. Ok, facciamo 5 minuti di break.